Siamo qui per darvi i primi dati, un primo consuntivo, nonostante ci sarà anche una proiezione, perché dobbiamo comprendere anche i dati del pomeriggio, ma siamo in grado già di fornirvi alcune indicazioni importanti. I primi dati ci dicono che sono, intanto i definitivi ce li abbiamo, il dato stabilizzato ce l'abbiamo alle ore 13, quindi successivamente alle 13 quello che abbiamo fatto è fare una proiezione. Allora, distinguiamo, intanto il programma filosofico ha avuto all'incirca, stimiamo che abbia all'incirca qualcosa più di 90.000 presenze. Un boom di Galimberti con oltre 6.000 persone, quindi possiamo dire che questi dati sono ampiamente soddisfacenti. Per quanto riguarda il programma artistico, stimiamo oltre le 70.000 presenze. Con questo dato, e cioè le mostre sono in tenuta e sono tutte ben distribuite, nonostante la mostra sull'architetto Leonardi abbia avuto la parte preponderante, ma la cosa che ci fa piacere è che la partecipazione è stata abbastanza diffusa. Vi è stata questa partecipazione diffusa, il pubblico ha aderito alle mostre così, in maniera diffusa e variegata. Quindi possiamo dire che anche il Palazzo di Sassuolo, aveva superato alle 13 le 2.500 persone, la mostra su Leonardi aveva superato le 4.000 persone. Quindi possiamo dire che come tendenza generale siamo attorno alle 170.000 presenze. Il maltempo di venerdì ci ha impedito e di ieri sera ci ha impedito di fare di più, ma siamo ampiamente soddisfatti di questo dato. C'è un bellissimo colpo d'occhio, le piazze risultano piene e questo ci soddisfa ampiamente, non ci sono state particolari limitazioni, il pubblico ha potuto fruire liberamente degli eventi e penso che questo non ho notato malumori particolari, quindi la cosa ci ha ampiamente soddisfatto. Lascio allora subito la parola al sindaco Muzzarelli.
Grazie. Grazie, potremmo dirla così, il festival è più profondo e forte del tempo atmosferico e dà forza al tempo qualitativo, perché mi pare che questo sia l'elemento, perché alla fine, nonostante il tempo atmosferico, la presenza così rappresentata dimostra che c'è molto voglia di presenza qualitativa e di offerta qualitativa che abbiamo dato. Quindi credo che sia un fatto molto importante. Intanto parto da un ringraziamento ovviamente al Comitato, a tutti, però do subito un messaggio. Promosso il direttore Francesconi. Promosso perché è bravo, promosso perché la squadra, il Comitato Scientifico gli è stato vicino, perché si è lavorato con quello spirito di squadra che avevamo detto e quindi credo che a tutti e a tutta l'organizzazione vada il nostro ringraziamento, perché fino all'ultimo volontario sono ancora in piazza che stanno lavorando seriamente e credo che questo sia un fatto molto importante. E anche quest'anno si è rinnovata questa magia del festival che trasforma la città in cui viviamo e trasforma e trasformiamo e si trasforma un po' tutti noi di fatto, più consapevoli e formati, coscienti delle sfide che abbiamo di fronte e raccogliendo queste riflessioni sull'arte abbiamo trasformato tutto questo poi nella vita, che poi è il senso del nostro essere. Positivo anche il dato di questo rapporto tra le presenze per le attività filosofiche e quelle artistiche, un connubio forte che noi consolidiamo e confermiamo. Il festival è un simbolo di apertura e anche questo è sempre stato un messaggio che abbiamo voluto dare, una città aperta al dialogo, all'incontro, all'accoglienza, alla convivenza. E l'ultima considerazione, prima di svelare L'ultima considerazione la faccio perché ieri ho incontrato un mio vecchio amico, un ex magnifico dell'Università di Bologna, il professore Dionigi, che è stato uno dei relatori. E la cosa che mi ha detto, e la voglio trasmettere perché è stata importante, mi dice: guarda Giancarlo, il vero grande risultato vostro è il consolidamento di un impianto che non è facile nel tempo da tenere. E credo che questo vada evidenziato, il consolidamento di un impianto organizzativo e di una programmazione sempre alta, puntuale, che consente la trasmissione, la contaminazione e soprattutto consente tante presenze, tanti eventi, tante belle emozioni, che aiuta anche a combattere quella tossicità di comunità che mette un po' a rischio il senso della nostra comunità. Credo che sia stata una riflessione corretta che ho voluto riprendere perché probabilmente sta dentro anche al ragionamento dell'ultimo pensiero che vorrei dare, che è il messaggio già del prossimo anno. Come vedete, mentre non abbiamo ancora concluso quest'anno, mentre fino a notte ci saranno ancora iniziative con qualche modifica per treni, per arrivi, eccetera, ma fino a notte fonda il festival continuerà, ma abbiamo già messo la testa in questi giorni di confronto al futuro e già al prossimo anno. Prossimo anno avremo la 18ª edizione, da venerdì 14 settembre e si concluderà domenica 16 settembre. La parola che il Comitato Scientifico, insieme al Comitato Scientifico, ha trovato la sintesi migliore è la parola verità. Verità che può essere singolo plurale, e per ragionare sulla quale dovremmo parlare di democrazia, di tolleranza, di verità, che vanno costantemente ricercate ma mai imposte per non diventare abuso di autorità e di libera informazione. Discutendo di verità, l'edizione 2018 ne farà emergere il carattere pratico e provvisorio. Invenzione della filosofia per eccellenza, il discorso sul vero riguarda le scienze, di cui verrà segnalata la natura storica, in continua trasformazione, investe la politica, perché tra verità e potere sorgono le questioni del pluralismo, della credibilità dei saperi e dell'informazione. Si indagherà inoltre l'esigenza di verità nell'esperienza individuale, dove la credenza nel vero oscilla tra coraggio della testimonianza e bisogno di rassicurazione. Quindi sarà un'avventura di confronto, di riflessione molto, molto, molto forte, perché credo che mai in questo momento, con le nuove tecnologie, con i messaggi distorti, con ciò che sta accadendo ogni giorno, ci sia bisogno di ripristinare un senso del confronto, perché alla fine poi di questo si tratta, perché la sintesi sarà sempre molto complicata, quindi non sarà un passaggio semplice. Però crediamo di aver fatto una scelta che stimolerà profondamente ognuno di noi e porrà l'attenzione su qualcosa di molto, molto profondo. Quindi questo è il senso del nostro lavoro, per continuare con quella credibilità e con quella forza che in questi 17 anni ha mosso il Festival della Filosofia.
Grazie Sindaco. Bene, vediamo allora come potrà essere declinato questo argomento, professor Bodei.
È un argomento molto complesso che non vorremmo schiacciare sull'attualità. È vero che nell'entourage di Trump si parla di fatti alternativi, fake news, che molti sostengono che siamo nell'era della post-verità. Noi da un lato non vorremmo santificare la verità in senso dogmatico, ma vorremmo appunto sottoporla al dubbio, mostrare il rapporto ad esempio con le opinioni, come si testimonia la verità, una storia del falso. Il sindaco aveva suggerito anche l'idea, anche lei credo, di vedere ad esempio i falsi, come il falso parmigiano, il falso aceto di Modena, che è un fattore che è importante. Cioè, nel mondo ci sono tanti falsi ideologici, ma ci sono anche dei falsi materiali, e anche di questo, seppure non in maniera così centrale, ma siccome siamo in un territorio, e noi dobbiamo vedere anche, ad esempio, la testimonianza, sia in termini giuridici, sia il testimone, come nel caso, ad esempio, del martirio. E dobbiamo considerare, in un certo modo, per esempio, dire la verità ai potenti, non è facile. E poi, tra le tante cose che potremo vedere, è il rapporto in filosofia con lo scetticismo, che è centrale. E quindi declinare questa parola, che, come è stato detto, è singolare e plurale, c'è non soltanto la verità, ma ci sono le verità, potremmo vederla anche in termini religiosi. Voi sapete che le religioni del libro, ad esempio, contrariamente, che so, al buddismo, che è una religione senza Dio, hanno l'idea che c'è un possesso della verità. Papa Santo Giovanni Paolo II ha fatto un'enciclica, Veritatis Splendor. Quindi c'è da vedere se è possibile identificare una verità. Poi c'è l'idea della verità scientifica, di cui parlerà sicuramente il professor Gregori, della scienza, io la accenno soltanto, che pretende di avere la verità, e noi invece dobbiamo vedere la verità anche in termini storici. In sostanza, come tutti gli anni, si prende un termine, lo si spacchetta, per così dire, e sulla base delle disponibilità, delle competenze, dei migliori, che sarà compito del comitato scientifico, del presidente, della professoressa Borzari e di tutti noi, individuare i relatori, perché, come sapete, c'è gente che sa le cose ma non sa parlare, e gente che sa parlare e non sa le cose. Quindi noi cerchiamo di trovare un equilibrio tra questi. E poi, naturalmente, ci sarà tutto un contorno. Si è parlato di Pirandello, Così esse vi pare, di film come quello di Rashomon, ve lo ricordate, premiato a Venezia, mi pare, nel 51 o nel 53, in cui uno stesso episodio ha sette verità diverse. E ci saranno tanti modi per evitare che la verità, da un lato, diventi una specie di idolo, e dall'altro che si passi all'idea che tutte le opinioni sono equivalenti e quindi non c'è nessuna verità, e c'è una specie di lottizzazione della verità. Verità lottizzata vuol dire: io ti concedo a te la tua verità, purché, che poi è falsa, tu mi concedi la mia. Ovviamente, vista l'importanza delle cose, al centro, o comunque uno dei temi principali, sarà quello delle tecniche di internet, dei social, delle fandonie che girano, delle sette di persone che pensano in un modo o nell'altro che qualcosa sia buona e qualcosa sia cattiva. Forse Umberto Eco esagerava a dire che ormai, avendo una platea così grande, qualsiasi imbecille può dire quello che gli pare. Ecco, noi staremo attenti, credo, a dimostrare che questi mezzi di comunicazione di massa, il telefonino, internet, social networks, eccetera, sono qualcosa di sicuramente utile, ma che all'interno di questi mezzi di comunicazione girano una quantità di false opinioni, di false presentazioni di fatti, e che quindi c'è bisogno, soprattutto oggi, in cui i giovani sono molto informati, si informano molto attraverso questi sistemi, di stare attenti, di avere dei criteri di rilevanza per distinguere le notizie, e soprattutto delle possibilità, entro i limiti che l'umanità, della nostra ragione, dei nostri sensi ci permettono, di poter verificare, sia in termini logici sia in termini empirici, quello che si dice. Un'ultima cosa, noi dobbiamo considerare che tutte queste notizie che circolano noi non dobbiamo chiederci cosa noi ne facciamo dei mezzi di informazione, ma cosa loro fanno di noi. Voi sapete che c'è un internet delle cose ora, che ha, diceva anche Rodotà, una delle ultime volte ci siamo visti qua a Modena, che la comunicazione tra cose ha un numero di messaggi che è superiore a quello che ci scambiamo, miliardi quindi tra gli umani. Cosa vuol dire l'internet delle cose? Che se io il frigorifero vuoto, mi manca il vino o il latte o il burro, il mio frigorifero è connesso al supermercato che me ne manda subito. E poi dobbiamo considerare come le cose si sviluppano. Per esempio Amazon, questa società che fino ad ora vendeva solo libri, ha comprato negli Stati Uniti la più grande catena di supermercato, Whole Foods, e consegna per i clienti più affezionati, in base alla topografia, qualsiasi cosa con i droni entro mezz'ora. Quindi il mondo sta cambiando e in questo cambiamento si rischia di perdere la bussola. Il nostro contributo, per quello che vale, noi, come si dice sempre, non ci sostituiamo alla scuola, all'università, però lanciamo dei messaggi nella bottiglia che credo che molti che sono qua, se non raccolgono direttamente, ci ripensano. Dobbiamo sviluppare uno spirito critico, ben consapevoli che verità assolute, tranne nei regimi teocratici o nelle forme autoritarie di potere, non ce ne sono. E quindi ciascuno cerca, se possibile, non la sua verità come proprietà privata o ghiribizzo suo, ma una verità che può essere condivisa e confrontata con quella degli altri.
Grazie professor Bodei. Farei un giro di tavolo per gli altri componenti del comitato scientifico. Professor Roger.
Grazie. Il contrario della verità può essere l'errore, l'illusione o la mentira. È tutto un programma. Penso che dobbiamo pensare a questo programma e alle forme attuali dell'errore.
Professor Gregory,
mi potete dare? Io non sopporto male questa trappola.
Sì.
Voi avete capito già dai precedenti interventi che questo avere scelto il tema verità non significa avere scelto un tema di carattere metafisico, tanto meno religioso. Proprio il carattere già ambiguo, se è la verità o le verità, vi dice, direi, allusivamente l'ambiguità del concetto di verità. Cercheremo di approfondire il tema, diciamo, demitizzando la verità, cioè insistendo sul carattere provvisorio, storico, direi pattizio, della verità. Ogni epoca, ogni ambiente, ogni persona ha le sue verità. Per cui ritengo che sia bene oggi analizzare proprio questa caduta del mito della verità, o se vogliamo dire del carattere mitico della verità, il che ha delle conseguenze importanti, che sono poi alla base anche del nostro vivere civile, perché solo accettando l'idea che le verità sono plurali, noi entriamo nel mondo della tolleranza, perché storicamente sappiamo che chi ritiene di avere una verità con la V maiuscola, ritiene anche solo avere imporla. È come dire una buona medicina, se tu stai male io ti do una medicina. Ecco, l'inquisizione, i regimi, sono sempre fondati sul principio di avere una verità da insegnare e quindi da imporre. Quindi solo rendendoci consapevoli del carattere plurale delle verità possiamo aprirci al grande tema di oggi, che è la tolleranza, se volete che è multiculturalismo, se volete è il rispetto dell'altro. Io farò in modo, diceva Voltaire, che tu possa propagandare le tue idee sapendo che sono contrarie alle mie. Ecco, questo è il tema di fondo, dove avremmo quindi a che fare anche col problema della crisi del sapere, virgolette, scientifico, che ritiene oggi forse l'unica zona del sapere che ritiene ancora di avere delle verità. Ecco, anche il carattere provvisorio delle verità di ordine scientifico. Del resto, la fisica post-quantica di oggi dimostra quanto le leggi della fisica dell'Ottocento siano state messe in crisi. Quindi proprio vorremmo con questo festival filosofia sulle verità insistere su questi concetti, che poi è alla base anche dei processi educativi, perché il processo educativo non deve essere educazione a ossequiare una verità, ma essere educazione a rendere problematico ogni tema che si affronta, quindi a sapere come anche la verità sia problematica. L'accertamento dei dati, se ne accennava prima, l'accertamento dei fatti. Cos'è un fatto? Esiste una verità del fatto? Non esiste. Esiste il modo con cui noi ci rappresentiamo il fatto, cioè la nostra verità sul fatto. Quindi voi comprendete lo spettro enorme di interessi che può suscitare un dibattito, ripeto, che non ha alcuna voglia di ripercorrere gli antichi sentieri della metafisica dell'essere, ma che vuole proprio dire quanto fosse mitica quella ricerca dell'essere e come invece sia umano il senso del limite, che vuol dire il non sapere cos'è la verità. Quid est veritas, la famosa domanda di fronte alla personalità complessa, tremenda di Cristo, è una domanda che ha sempre percorso l'umanità più responsabile. Cos'è la verità? Cosa sono le verità? E ripeto, portando questo in tutti i campi, questa nostra analisi, cerchiamo di portare un contributo non solo al successo del festival, ma un contributo a quello che è oggi il problema di fondo del nostro mondo, che è il riconoscere che l'altro diverso da noi è come noi, ha gli stessi diritti che abbiamo noi, cioè la tolleranza e il multiculturalismo. Speriamo che questo festival abbia questo risvolto.
Io aggiungo poche cose. Diciamo, cercheremo sicuramente di non dare troppo credito alla democrazia dei creduloni, ecco, se volete una sintesi, e di mettere sotto la nostra attenzione anche il teatro sociale, dove ciascuno di noi in qualche modo assume una maschera e non può non farlo, dove però, piuttosto che la verità nella vita di ciascuno di noi, siamo semmai chiamati a portare avanti una veracità, cioè a poter dire almeno che c'è una corrispondenza fra quello che noi diciamo e quello che noi pensiamo. è una verità forse più piccola, perché è quella della sincerità della vita che si gioca, diciamo, non nella doppia testa, come dicevano gli antichi, ma in una sorta di verità esistenziale, che è la mia, ma dove appunto, nonostante il teatro sociale, posso essere chiamato a delle forme di testimonianza, di parlare chiaro, sapendo sempre che quel poco appunto di veridicità a cui sono chiamato costa. Ecco, che la verità non è comunque un cammino personale o collettivo senza, in cui non si paga dazio. Il dazio sempre si paga. Ecco. Diremo di più, cercheremo sicuramente di vedere la verità dalle spalle, quindi di dare attenzione a tutti i processi di falsificazione, di contraffazione, a tutte le modalità con cui il vero non si fa strada, e soprattutto al rapporto, come si è detto, tra la credenza e diciamo la presunzione di verità. Ma naturalmente diciamo sarà il direttore, che ha mostrato grande capacità di azione e di organizzazione, di portare a compimento un'altra edizione, speriamo di grande successo.
Grazie professoressa Borsari. Prima di dare la parola al direttore Francesconi, che è già stato promosso appunto dal sindaco, e dal quale vanno i nostri, esatto, assolutamente, i nostri complimenti per questa bella edizione del festival. Se mi è consentito una considerazione, penso che il tema, come al solito affascinante, io sono sempre grato al comitato scientifico di come riesca a tirar fuori questi temi così interessanti, così attuali e così anche concreti, al di là dell'apparenza. Ecco, questo tema potrebbe anche essere visto in continuità con quello di quest'anno. Io ieri ho avuto l'onore di presentare la lezione del professor Severino. La parola verità è saltata fuori almeno 50 volte. E io ero lì che mi mordevo la lingua, perché io la sapevo già la parola, e quindi dicevo oddio, qua salta fuori lo scoop. Quindi è un tema in continuità, perché quest'anno, quando abbiamo parlato dell'artificiale, non è naturale, ma anche qualcuno potrebbe dire non vero. Quindi, insomma, diciamo che è un tema anche in continuità. Bene, non vi voglio tediare oltre e passo la parola per la conclusione a Daniele Francesconi.
Grazie. È già stato detto tutto su come intendiamo articolare il tema della verità. Da domani dobbiamo iniziare a lavorare, si può dire, al passaggio dal progetto al programma. Questo è il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi. E costruire il programma significherà orientare i concetti che sono stati appena ricordati e incarnarli in appunto inviti e anche appuntamenti del programma artistico. Quello che possiamo sicuramente già dire è che non ci faremo impigliare nelle secche, come è stato ricordato, della discussione metafisica o teoretica. Credo che non ci interesserà nemmeno il tema del relativismo, non ci interesserà verificare se ci sono le verità, ci interesserà soprattutto andare sia con le lezioni, sia, ripeto, con il programma artistico, a esplorare le pratiche di verità, i regimi di finzione, le continuità che legano il vero al finto come al falso. Il vero diviene falso e il falso può divenire vero. È stata detta una parola chiave, direi, della filosofia e della cultura, invenzione. La verità è una invenzione, sia nel senso che la si trova, sia nel senso che radicalmente la si porta all'essere in modo costruttivo. Quindi appunto dovremo adesso andare a costruire il programma, affrontando il tema delle trasformazioni storiche della scienza, andando a vedere come il dibattito sul vero sicuramente interpella i nostri sistemi democratici. Sono perfettamente d'accordo con il professor Bodei che non dovremo assolutamente schiacciarci sul presente, anche perché il tema del rapporto tra la verità e il potere, perfino della circolazione delle false notizie, è antico quanto la scrittura e quanto l'esistenza stessa delle comunità umane, semmai dovremo appunto mostrare queste lunghe continuità che sono quasi antropologiche più che politiche. Per cui da domani al lavoro. Se posso, direi qualcosa su questa edizione, di bilancio anche qualitativo. Il presidente Sovieni vi ha già illustrato lo stato attuale della nostra stima di presenze, che è certamente un elemento essenziale nella valutazione di come è andato un festival. Io posso aggiungere qualche osservazione che certamente già si mostra certa. Per quanto riguarda il programma filosofico, abbiamo, come direi è già accaduto anche nelle ultime edizioni, una sostanziale distribuzione tra le città, cioè nel senso della piena capienza degli spazi che le città offrono, c'è una sostanziale distribuzione, perché oltre a Modena, che naturalmente ha una capacità di attrazione oggettivamente, logisticamente più alta, ha anche Carpi e Sassuolo, grazie anche alla presenza di alcuni dei nostri principali beniamini, hanno confermato e probabilmente tendenzialmente migliorato, sia pure di poco, il risultato degli anni passati. Quindi da questo punto di vista credo che questo sia un elemento che ci deve rincuorare. L'altro aspetto è questo: c'è una valutazione quantitativa, ma c'è anche una valutazione qualitativa. Una riguarda la capacità di innovazione delle lezioni, che non tocca forse neanche a noi stabilire, che possiamo solo registrare, per esempio nei termini dell'attenzione che la stampa ha riservato anche ad alcuni degli ospiti che abbiamo ospitato al loro debutto al festival e che hanno avuto insomma la presenza di loro anticipazioni, interviste sulle testate anche nazionali. C'è un altro elemento che è balzato agli occhi e che è la risposta del pubblico al programma che abbiamo proposto. Io non so se questo sarà mai possibile, ma ci sono degli indicatori qualitativi a cui credo tutti noi abbiamo assistito, ad esempio gli applausi che si fanno a scena aperta ai relatori, no? Che sono un indicatore importante nelle recensioni degli spettacoli o delle opere liriche. Normalmente si finiva dicendo quanti minuti d'applauso, è qualcosa che anche sono i like che si mettono dal vivo a una lezione, e direi il numero di persone che si avvicinano per far domande, la qualità delle domande, dei dibattiti, che è sempre molto alta. E ecco, sono indicatori che non sono misurabili, però dal nostro punto di vista sono un riscontro positivo rispetto all'andamento del programma. E permettetemi solo di aggiungere una cosa: abbiamo lavorato per molti mesi tutti insieme, perché evidentemente per realizzare una cosa come questa, insomma, non la può fare una persona sola, evidentemente, né dal punto di vista della programmazione né dal punto di vista produttivo. Abbiamo lavorato con un grande consorzio, con dei soci, con degli sponsor, delle città che ci sono state al fianco anche nella situazione di emergenza che si è verificata quando ci è stato chiesto di mettere in campo delle misure di sicurezza nuove. Le città hanno cooperato, hanno fornito servizi, hanno fornito personale, polizia municipale, quindi le ringraziamo, credo insomma di interpretare il sentimento di tutti nel ringraziare la grande fiducia che le città hanno dato al festival, il comitato scientifico che ha lavorato per tutti questi mesi con una opera di consiglio continua e preziosa. Ma c'è stata anche una squadra che ha lavorato qua tutti i giorni per la realizzazione del programma, e mi piacerebbe proprio ringraziarli uno per uno, tanto siamo pochissimi quindi faccio presto, non vi preoccupate. Monia Castagnetti della segreteria, Fabio Ferretti che è il nostro mago degli allestimenti e della produzione, Sandra Manzi che mi ha affiancato nella programmazione più strettamente scientifica, Annita Pagliani della segreteria organizzativa e Federico Spaggiari che lavora tra l'organizzazione e la comunicazione. Alcuni di questi sono molto giovani e del tutto nuovi, quindi sono nuova linfa per il nostro festival. Abbiamo uno staff allargato che è fatto dell'ufficio stampa di Mediamente Comunicazione, di Avenida, che cura l'immagine coordinata, perché noi siamo anche un evento evidentemente di comunicazione, siamo molto molto materiali, ma siamo anche molto molto digitali e comunicativi. Ecco, a tutte queste persone voglio davvero anche a titolo personale dire grazie. E c'è un'altra cosa che vorrei aggiungere, scusate, dai dati che abbiamo, il minuscolo ricordo nella forma di un racconto fotografico di Zygmunt Bauman che è ospitato in municipio probabilmente supererà le 1000 presenze. Ecco, credo che sia un fatto molto significativo e vorrei dire che proprio anche personalmente, se posso, mi sarebbe piaciuto molto festeggiare questo festival anche con Zygmunt, che invece non c'è. Grazie.
Se c'è qualche domanda.
Buonasera. 170.000 ha detto, come proiezione, a quanto si potrà arrivare e quanti erano l'anno scorso?
Dovremmo essere più o meno in linea, dovrebbero essere circa 170.000. Noi abbiamo stimato circa 170.000. Dovrebbe essere più o meno in linea con quello dell'anno scorso, forse qualcosa meno, ma direi che siamo in linea con quelle dell'anno scorso. Queste sono, e poi ovviamente sono proiezioni, perché oggi pomeriggio confidiamo anche da un lato che il tempo, il buon tempo ci ha aiutato, dall'altro questo boom di 6.000 presenze alla lezione del professor Galimberti vuole dire che ci sono 6.000 persone che sono in giro da là, e quindi siamo confidenti.
Un'altra cosa, non è stata utilizzata Piazza Roma a Modena, chiedevo perché, se c'è stato un... ci sarà un motivo, c'è una riflessione.
Sì, vai.
È stata una conseguenza diretta appunto della emergenza sicurezza che si è palesata dopo agosto. Noi avevamo anche in effetti fatto una programmazione, ma quando si sono configurate le misure di sicurezza che venivano chieste da un lato agli organizzatori, da un lato alla città, presidiare la sicurezza di un'area così larga, dal nostro punto di vista era sostanzialmente insostenibile, quindi senza naturalmente cancellare alcun appuntamento, a malincuore abbiamo preferito arretrare da Piazza Roma e immaginiamo che il prossimo anno possiamo tornarci magari con dei nuovi tipi di iniziativa, differenti dall'allestimento di un palco, dovremmo pensarci. E la nostra storia sta certamente in Piazza Grande. Sta certamente nell'ecosistema Piazza Grande e Piazza 20, dove si fanno le lezioni e gli spettacoli. Piazza Roma, anche per le sue dimensioni, potrebbe prestarsi a un tipo di attività differente. Lo dicevamo, non mi ricordo quando, forse durante l'intervista con Michelina, noi dobbiamo, come dire, le città si trasformano anche urbanisticamente, il festival deve misurarsi con queste trasformazioni urbanistiche e provare a sperimentare dei format, per così dire, che siano all'altezza di questi cambiamenti. Adesso non voglio anticipare perché ci stiamo pensando in modo davvero embrionale, ma quello potrebbe essere, come dire, per chiedere scusa a Piazza Roma di non averla usata, proviamo a usarla al meglio il prossimo anno.
Ecco, la considerazione è stata anche determinata dal fatto dell'urgenza, cioè questa normativa è arrivata con una tempistica tale per cui non volevamo avvicinarci a soluzioni affrettate e che avrebbero veramente rischiato di mettere in imbarazzo la città, che avrebbero determinato il sostenere dei costi importanti. Quindi, poiché la tempistica non ci è stata favorevole, abbiamo ben pensato di glissare.
Poi ci sono gli equilibri generali anche
del terreno. Mi riallaccio a questo tema, appunto. Queste nuove misure di sicurezza, ecco, secondo voi hanno in qualche modo influito sulla partecipazione di pubblico, magari qualcuno che si sia sentito, non so, un po' legato, un po' magari, ci avete visto, diciamo, un effetto di questo? da un lato sul pubblico, dall'altro sui conti, diciamo, cioè in che modo hanno influito sui conti e quindi a questo punto qual è stato il costo del festival di quest'anno e se a causa di questi diciamo costi aggiuntivi che avete dovuto affrontare dopo la normativa è cambiato il totale, il complesso.
Allora, intanto devo dire che a queste norme ci siamo ben volentieri adeguati, anche perché in questo modo noi abbiamo garantito al nostro pubblico veramente una tranquillità e una sicurezza totali. Ci poteva essere il rischio anche opposto, cioè a non averle queste misure di sicurezza, visto che purtroppo gli eventi nel mondo accadono, non propriamente belli. Quindi noi ben volentieri ci siamo adeguati. Questo ha comportato sì un aumento dei costi. Devo però dire che il budget di quest'anno il budget previsionale era stato fatto in maniera estremamente prudenziale. Quindi in parte l'aumento dei costi determinato dall'osservanza delle misure di sicurezza di cui alla circolare Gabrielli è in parte stato assorbito da una previsione che avevamo fatto particolarmente prudente. Quindi c'è un lieve aumento dei costi, ma in maniera non estremamente significativa. Per quanto riguarda invece l'influenza sul nostro pubblico, sul nostro aggiungo un aggettivo, educato pubblico. Lascio la parola.
No, e influenza sul pubblico sarebbe facile dire sì, invece dico no, assolutamente no. Credo proprio che non abbia influito assolutamente, ma non perché siamo stati bravi noi, perché il pubblico da un lato ha capito subito, come dire, la modalità di partecipazione, dall'altro perché davvero il tipo di sistema che abbiamo messo in campo non andava a modificare in nulla le opportunità di assistere alle elezioni, quindi non ha influito per niente.
Sì, assolutamente.
Quando c'è stato, abbiamo avuto anche delle giornate belle, per fortuna.
Certo. La tasera che abbiamo dovuto spostare appunto dentro Piazza 20 è stato un momento dove una parte ha retto in piazza fino a quando non è arrivato giù di tutto, dopo ha abbandonato.
Ci quantifica i costi, cioè le ha dato una linea di, ma ci fa anche un numero?
Sì, i costi siamo attorno dai 20 ai 25 mila euro.
In più,
sì. Rispetto al budget complessivo. Sì, sì, dovuti alla sicurezza. Sì, sugli 815 direi.
Prima la sicurezza, vorrei che fosse chiaro. Perché quando non c'è la sicurezza c'è un problema, non hanno tenuto conto della sicurezza, quindi prima la sicurezza e poi gli eventi, e quindi ovviamente di conseguenza la sicurezza richiede maggiore attenzione.
No, giustamente il signore dice che è bene che gli enti finanziatori
conosciamo ciò che pensa Gregory, che non ne sono mai abbastanza, ma questo è un altro ragionamento. Questo è.
Tu pensi che siano abbastanza?
Eh?
Pensi che siano abbastanza?
Però è vero, se mi permettete, perché questi 815 mila euro hanno una ricaduta sul territorio. Noi abbiamo fatto fare un'indagine di 4 volte tanto. Quindi non dico che quelli che hanno i ristoranti e gli alberghi ci devono dare qualcosa, però se lo danno, insomma, non
è un mio pallino.
Diciamo che loro e gli altri di Napoli, no, è un po' più complicato, la società è un po' più complicata, però va bene, prendiamo atto del successo anche di quest'anno. Bene, altri?
Altro.
Grazie.
Bene, grazie a tutti.